radio2pod.rai.it.
Un cordiale buonasera amici, eccoci lunedì qui a Decanter, sono le 19.52, Fede Tinto presenti.
Buonasera, buonasera a tutti.
Lo avevamo anticipato, ci siamo, oggi la seconda parte della nostra puntata interamente dedicata agli OGM pro e contro. Abbiamo parlato abbondantemente del contro, oggi saremo con qualcuno che ci porta invece avanti la bandiera della ricerca e la bandiera pro. Com'è che si chiamano? Organi geneticamente modificati. No, perché? Perché ormai è abitudine chiamarli OGM oppure cibo Frankenstein, e invece bisogna dire esattamente che cosa sono, ma tra poco ci entreremo a pie pari.
In alto i calici, Fede Tinto insieme a voi per un'ora, comincia Decanter, salute!
The Clash! Direttamente all'inferno.
Dici dritto, proprio dritto, una trombata.
Oggi ci mandano proprio.
Dici?
Sì, di fila, ma ne sono sicuro. Ma è un rischio che va. Dobbiamo correre. Va corso perché lo abbiamo dichiarato l'altra volta. Allora avremmo fatto queste due puntate, una già realizzata. Trovate tutto sul nostro sito che è decanter.rai.it. All'interno c'è l'abstract, come dice Elena Russo.
Proprio, eh?
Sì, con tutti i messaggi che sono stati inviati l'altra volta, e devo dire che erano tantissimi. Un'altra cosa, sono organismi geneticamente modificati, non organi, cari Fede e Tinto. Se potessi avere il mio organo geneticamente modificato, farei concorrenza a John Holmes, lo dice Jerry.
Una vita per il cinema.
Ma io infatti dico sempre organo perché lo sai che tua
pensi
moglie
al mio,
tua moglie si è detta pro da quando ti ha visto con
nudo.
Esatto.
Ma
detto...
il mio è lo stesso di 18 anni fa, Fede.
E lei spera in una crescita, purtroppo. No, organismi geneticamente modificati. E allora, la scorsa settimana ne abbiamo parlato. Se voi volete contribuire anche questa volta, potete farlo con 3487 300 200, via SMS. Potete chiedere tutto quello che volete. Oggi abbiamo uno dei più importanti ricercatori a proposito di questo campo.
Aspetta, Fede.
Sì,
detto campo già si scatena, perché questo campo è convenzionale, quindi secondo le regole dell'agricoltura classica.
Bravo, biologico oppure OGM.
OGM, si fa presto.
In questo caso OGM, credo, OGM. È un grande ricercatore che noi abbiamo avuto l'onore di conoscere a Vedrò durante l'estate, a settembre, un convegno dove si è parlato a lungo di questo. Devo dire che io sono arrivato lì in quel luogo, in Trentino, con un'idea ben precisa. Io negazionismo allo stato puro, sono tornato a casa estremamente dubbioso,
sì.
Con dubbi giganteschi dentro di me. Adesso vediamo se poi riusciremo anche oggi qui a Decanter a scardinare un po' quelle credenze basilari, no? quei piloni di cemento che a volte si creano dentro la propria testa senza sapere, un po' un preconcetto, no? E oggi cercheremo di vedere dove si arriva, e quindi siamo pronti a presentarlo. Con noi c'è Roberto De Fez, ricercatore del CNR di Napoli. Buongiorno, buonasera.
Buonasera Roberto, buonasera, buonasera.
Grazie dell'invito.
Buonasera.
Allora, ti abbiamo incontrato lì e lì già hai scardinato, no? Queste nostre credenze, e devo dire che di lì in avanti abbiamo provato anche a studiare. Ogni tanto si torna indietro, ogni tanto si va avanti, tutto il contrario di tutto. Cercheremo di fare anche un po' di chiarezza oggi grazie ai contributi dei nostri ascoltatori, già quelli dell'altra volta, ma anche a nuovi. Ripetiamo il numero per mandare i messaggi: 3487 300 200, via SMS. Potete chiedere a Roberto, a De Canter, tutto quello che volete sapere su questi cibi Frankenstein, su questi organismi che a volte vengono dipinti come qualcosa di terribile, di aberrante. Ebbene, scatenatevi pure, fatelo, De Canter a vostra disposizione. Tiziano Ferro, qui a De Canter, scivoli di nuovo, e allora arrivano già i vostri messaggi, ma non avevo dubbi. Con noi c'è Roberto De Fez, ricercatore del CNR di Napoli. La prima domanda: organismi geneticamente modificati, che cosa sono? Perché a volte la pubblicità, la comunicazione, i media fanno apparire queste cose in modo un po' pittoresco, potremmo dire così: la fragola con dentro la lisca di pesce, oppure l'anguria con dentro il limone. È così? Non è così? Che cosa sono?
La fragola con la lisca di pesce non è mai esistita in nessun laboratorio del mondo, è un frutto della pubblicità. Gli OGM sono la frontiera più avanzata della ricerca scientifica moderna, è il momento in cui l'uomo decide di prendere in mano il suo destino, di smettere di incrociare delle piante a casaccio sperando che gli vada bene, e decide di farlo in maniera chirurgica, mirata, consapevole, scegliendo di trasferire uno e un solo gene di cui sa tutto da una specie a un'altra, in genere da batteri a piante, quindi da organismi molto simili tra di loro, per cercare di aumentare la resistenza delle piante a qualche cosa, per farle funzionare meglio, ma partendo da un'informazione di cui conosce esattamente tutto quello che contiene e dandola a un organismo che può di quella informazione beneficiarne. Quindi è il passo della frontiera, della consapevolezza dell'uomo, che vuole decidere che cosa gli serve in quel momento e per quale scopo e per quale problematica affrontare.
Quindi niente fragola con gene di pesce dentro, quindi niente di queste cose, non è proprio così. Ecco, spieghiamo tecnicamente, anche se non è proprio facile, c'è il DNA e cosa succede quando voi ricercatori andate a toccare e create questa modificazione genetica?
Facciamo una cosa estremamente semplice, preleviamo un pezzettino di DNA. Il DNA è presente in tutti gli organismi viventi e lo mangiamo tutte le volte che apriamo bocca, o in qualunque insalata o pomodoro c'è il DNA. Quindi invece di mescolarlo, mescolando un pomodoro con un'insalata e il basilico, prendiamo solamente un minuscolo pezzettino e lo trasferiamo da un luogo all'altro. Ora, il DNA è identico dai batteri fino alle balene. Non c'è nessuna differenza nel DNA, è esattamente tutto lo stesso, tanto è vero che l'uomo ha nel suo patrimonio genetico 322 geni batterici, quindi identici a quelli dei batteri, e ospitiamo dei piccoli batteri nelle nostre cellule.
Ecco, scusami, quanti sono i geni all'interno del DNA?
30.000 nell'uomo all'incirca.
Quante ne modificate voi?
Uno.
Ecco, uno.
Ne aggiungiamo uno.
In questi 30.000?
In questi 30.000, ma mai nell'uomo, lo facciamo,
no,
nelle piante.
Chiaro, nelle piante ad esempio, nel mais.
Nel mais ne aggiungiamo uno, qualche volta due, e solamente in maniera estremamente mirata. Dopo averlo introdotto, controlliamo esattamente che funzioni bene, che non abbia portato danni. Passano vari anni, 7-8 anni dal momento in cui viene introdotto al momento in cui viene commercializzato. Questi sono i controlli di sicurezza.
Bene, abbiamo spiegato più o meno.
Comunque io me ne sono accorto, ho mangiato della pasta alla matriciana l'altro giorno,
sì?
E mi sono accorto che dei 30.000 che c'erano in questo grano duro, la pasta di grano duro, ce n'era uno che non...
Modificato, ti ha dato un po' fastidio.
Sul palatale.
Ho capito, capito. Fate domande se volete, 348-7300-200. Noi a piccoli passi entreremo dentro la ricerca su questi organismi geneticamente modificati. Moby, qui a Decanter arriva. Già i vostri messaggi, ad esempio, anche una sola mela marcia nel cesto fa marcire tutte le altre. Siamo sicuri che un solo gene non possa avere gli stessi effetti?
Ma diciamo, i controlli che vengono fatti sugli OGM sono praticamente gli stessi che vengono fatti con i farmaci, quindi gli OGM vengono controllati come nessun altro prodotto che arriva nelle nostre tavole viene controllato. È addirittura spaventoso il livello di controllo che viene fatto in questo momento. Su nessun altro immaginate i kiwi che sono arrivati improvvisamente sulle nostre tavole, sono allergenici come le fragole. Nessuno pensa di metterci un'etichetta sopra e scrivere che sono allergenici. Questa cosa sarebbe impensabile per gli OGM. Pensate che c'è una banca dati che ogni giorno cambia le dati e le informazioni per garantirsi che mai un prodotto pericoloso per la salute umana possa transitare attraverso gli OGM. È una grandissima frontiera, un avanzamento per la sicurezza alimentare che tutte le altre agricolture dovrebbero utilizzare dagli OGM.
Senti, gli scienziati in genere, a partire da Rita Levi, Montalcini, ma poi anche tanti altri, sono pro OGM, addirittura sostengono che sia veramente la via del futuro. Come mai, com'è in questo momento la situazione? Quanti sono gli scienziati pro, quanti contro? Com'è il panorama?
Io non conosco un solo prestigioso scienziato italiano che sia totalmente contro gli OGM. Tutti i premi Nobel Rubbia, Dulbecco e Montalcini, ma poi Silvio Garattini, Margherita Hack, Pier Giorgio Di Freddi, non so più quanti citarne. cito per tutti i due documenti della Società di Genetica Agraria e della Società di Tossicologia che ci rassicurano sia sulla coesistenza tra varie agricolture, sia sulla loro sicurezza alimentare. Quei due documenti sono firmati da 10.000 scienziati italiani. Non ci sono scienziati che si oppongono completamente agli OGM. Tutti quelli con cui io faccio dibattiti da 10 anni sono cauti, ma vogliono sperimentarli in pieno campo,
ho capito.
In terreno.
Beh, però siete scienziati, per voi la scienza per la scienza, sempre. Poi anche un po' il vostro campo, quindi un po' pro domo vostra. Se ci sono tanti investimenti sulla ricerca, voi campate anche meglio, riuscite a lavorare e quindi anche a sopravvivere. Forse anche un po' per quello che voi puntate sempre in quella direzione. Cioè, si è certi, esiste una certezza, non esiste?
È una giustissima obiezione. C'è il pericolo che lo scienziato voglia fare questo, però considerate un aspetto. Primo, la politica di questo paese, che sono i nostri datori di lavoro, ha sempre avversato gli OGM, e dire di essere pro OGM è scomodissimo. Guardate che controllano le nostre carriere, i nostri stipendi e i nostri finanziamenti, quindi non è comodo. Secondo punto, se io sono convinto che ho una pianta che può risolvere un problema di una popolazione, di una terra, l'idea di non poterla applicare è un vero delitto. Poi c'è un terzo aspetto che secondo me va considerato. Cosa deve guidare le nostre scelte? Io devo dimostrare in maniera scientifica quello che ho trovato, o lo deve guidare l'emozione, la nostalgia, la poesia? Io credo che quando porto un'evidenza la devo giustificare anche in maniera statistica, devo dare numeri, valutazione, impatto e rischi. Questo è l'approccio scientifico. Poi io, scienziato, non voglio decidere sull'applicazione. Non devo essere io, che ho fatto l'OGM, a commercializzarlo.
Bene, mamma mia, ragazzi, questa sera vado a letto proprio con un magone sullo stomaco.
Perché?
Vabbè,
è l'approccio,
meglio,
l'approccio
meglio,
che dovrebbe essere
meglio,
diverso,
meglio, meglio.
No? E quindi... Aimi Man qui a Decanter. Ma allora, visto che stiamo parlando di OGM, con noi Roberto De Fezzo, ricercatore del CNR di Napoli. Stanno arrivando tantissimi messaggi e poi arrivano le domande delle domande. La prima: ma in questo momento in Italia noi siamo sereni, cioè tutti quelli che sono contro sono serenissimi, non ci sono gli OGM, vero? Ci sono divieti, editti, bolle, papaline, non ci sono gli OGM, vero, in Italia?
Dal 1996 importiamo soia e mais geneticamente modificati che infiliamo in tutta la filiera zootecnica. In pratica i mangimi con cui nutriamo mucche e maiali in Italia da 14 anni hanno soia transgenica, e Nomisma stimava che nel 2001 i principali prodotti DOP e IGP avevano almeno il 36% di soia geneticamente modificata nei mangimi con i quali poi si fanno latte, formaggi, salumi, carni pregiate e quant'altro.
Il latte, ad esempio, no?
Per esempio, diciamo, significa che nel 2001 la mucca mangiava almeno 1 chilo di soia transgenica al giorno, adesso ne sta mangiando circa 2 chili di soia transgenica al giorno. E questo succede per quasi tutto il latte italiano e per i salumi e quant'altro. Qua il punto è, noi siamo vestiti di cotone geneticamente modificato.
Vabbè, ma non lo mangio il cotone, grazie.
No, però ci faccio casomai il cotone per asciugare le ferite, quindi va addirittura quasi in vena. E il 46% del cotone mondiale è geneticamente modificato. Quindi diciamo, non in maniera ufficiale, non...
Cioè indirettamente, diciamo.
Indirettamente noi siamo permeati in qualche modo di organismi geneticamente modificati. Andrebbe fatto il passo in avanti, andrebbe detto in maniera chiara per tutti i consumatori qual è lo stato dell'arte. E grandissimo coraggio ha avuto l'altra sera qui da voi il presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano a ammettere sostanzialmente che lui, come tutti gli altri consorzi di tutela, non ha alternative, può solamente usare soia geneticamente modificata perché questo è quello che c'è sul mercato.
No, non ha detto così, voglio rettificare, ha detto che quasi tutti stanno cambiando, non mangiano più la soia, le vacche che danno il latte per il Parmigiano Reggiano non mangiano più la soia, ma mangiano una fava, un pisello che non è geneticamente modificato. Stanno andando in quella direzione.
Stanno andando in quella direzione, ma evidentemente provenivano da un'altra. E io spero che ci arrivino, fra l'altro, non dico di no. Il problema vero è che la soia c'ha il 40% di proteine e invece il pisello ne ha il 24% di proteine. Quindi ci sarà un gran lavoro per i nutrizionisti, perché dovranno o raddoppiare le dosi o fare qualcos'altro.
L'altra domanda, l'ha dichiarato anche il ministro Zaia, ha detto: ma no, si genera una vita che non dà vita, quindi un seme sterile, si è soggetti per sempre alle multinazionali, quindi praticamente una schiavitù indotta da chi genera poi grandi guadagni.
Devo fare una piccola bacchettata al ministro Zaia, che ha parlato dell'acino d'uva che non dà vita. Dovrebbe sapere, perché insomma, le barbatelle sono quelle che riproducono la vita e non si parte da seme. Ma il punto nodale è quello delle multinazionali. Ed è esattamente questo il punto. Abbiamo lasciato il predominio a poche multinazionali per gestire i semi. E queste multinazionali hanno in questo istante il dominio su questi semi. Ma non giocare la partita non risolve il problema. È come con Microsoft. Lasciare a Microsoft il predominio indiscriminato di Internet non è una buona soluzione. Bisogna aumentare il mercato, la competizione con Google, con Yahoo, con tutti gli altri motori di ricerca, e aprire il mercato. Questo è quello che dobbiamo fare, perché ormai nel 2010 il 10% di tutte le coltivazioni mondiali sarà da OGM, e stare fuori da questo mercato è una visione miope che non ci porta a nessuna parte, se non a fare quello che stiamo facendo in questo momento: importare OGM dall'estero senza usare i cervelli italiani per fare i nostri OGM per i nostri scopi.
Vabbè, Fede, io stasera devo tornare a casa e la mia moglie mi ha preparato dei piselli con delle fave, una minestra semplice.
Sì.
La posso mangiare? Non è che mi succede, cioè, a posto.
Sì, che sia in un modo o che sia nell'altro, a quanto pare sì. Luca Carboni, le storie d'amore qui a Decanter non finiscono mai. Oggi spazio OGM, dobbiamo chiarire una cosa. Noi la scorsa settimana, meglio venerdì, abbiamo fatto parlare tutti coloro che dicevano no. Oggi facciamo parlare una persona che dice sì, e in particolare sì alla ricerca. E allora, in tanti stanno scrivendo al 3487-300-200. Abbiamo Roberto De Fez del CNR di Napoli qui con noi, e in tanti puntano il dito sul fattore seme sterile. Allora, i semi da OGM sono sterili, sì o no?
Non c'è nessun seme sterile da organismi geneticamente modificati in commercio in questo istante in tutto il mondo. Sono tutti fertili, tant'è vero che hanno paura che possano andare nel campo del vicino, visto che sono fertili. E non solo, sono talmente fertili che sia i coltivatori indiani per il cotone, sia quelli argentini per la soia, li riproducono e li contrabbandano negli stati vicini.
Un'altra domanda è questa: a proposito delle api, ci scrivono gli apicoltori dicendo le api, che sono la cartina di tornasole del nostro ambiente, non vogliono andare là dove c'è una coltivazione OGM.
È stranissima questa cosa. In Italia non ci sono coltivazioni di OGM, eppure le api sono morte. Questa è una lettura del pensiero dell'agricoltore. È strana questa storia. No, anzi, più mais BT, quello che si difende da solo dall'attacco dei parassiti, e meno aerei che spargano insetticidi dall'alto ammazzando di tutto.
Beh, anche sugli insetticidi ci sono cose da dire, perché gli OGM servono a far sì che le piante sopportino dei pesticidi, degli insetticidi che sono potentissimi e che distruggono tutto il sottosuolo.
Questo è vero per gli erbicidi e le erbe infestanti. Invece tutta la strategia del mais BT, l'unica pianta OGM che potremmo coltivare in Europa, è esattamente quella di aumentare le difese della pianta e evitare l'uso di pesticidi. Guardate che è appena uscito uno studio di 3 organizzazioni dell'agricoltura biologica americana che dicono l'uso degli OGM del tipo BT ha fatto risparmiare a oggi 30.000 tonnellate di pesticidi, cioè di insetticidi, e guardate che sono tossici per l'uomo, ammazzano noi direttamente.
Roberto, multinazionali, scusami Tinto, multinazionali, i semi diciamo convenzionali dove si comprano?
Si comprano normalmente nei consorzi agrari. In Italia in questo istante per il mais il 95% del seme di mais viene da 3 multinazionali, quindi tutto quello di cui si sta discutendo, e se una multinazionale aumenta un po' la sua quota di mercato e l'altra diminuisce, ma sempre all'intorno del 95% di loro dominio.
A proposito dei pesticidi, un messaggio di Albert dice: scusate la caduta retorica, ma ricordate il DDT, prove tecniche di un futuro che a me fa paura.
Devo ricordare all'ascoltatore che il DDT, l'assenza di DDT in Africa ha causato negli anni 90 un milione di morti l'anno per malaria, e da allora è stato reintrodotto il DDT, che viene spruzzato sui muri delle case con un salvataggio di vite umane del 75%. Quindi il DDT in questo momento sta salvando circa 750.000 vite l'anno in Africa.
La fame nel mondo? Perché gli scienziati dicono questa storia, dicono gli OGM salvano la fame del mondo, mentre i detrattori dicono non è vero assolutamente, e anzi è un potere ancora di più soggiogante in mano alle multinazionali, che sfrutteranno i terreni dove c'è fame nel mondo per alimentare invece i ricchi del mondo.
Sono quasi d'accordo con i detrattori, non del tutto. Non c'è un solo OGM oggi in commercio che serva a risolvere il problema della fame nel mondo. Gli OGM in commercio, quelli con cui si fanno i soldi, servono al mondo ricco, non servono all'Africa. All'Africa serve ricerca scientifica pubblica che faccia gli OGM per loro, per cassava, per miglio, per vigna, per le piante che servono all'Africa.
L'ultima domanda, poi un po' di musica e poi ancora domande. Buonasera, ma 7 anni non bastano per vedere gli effetti sull'uomo, e ci sono studi eseguiti sui ratti che hanno dimostrato che patate OGM danneggiano gli organi interni in modo letale. Mi spiace, ma ora non ricordo il nome del professore che ha eseguito questi esperimenti.
Si chiama Arpad Puzzai, l'ha pubblicato nel 1999 e nulla di tutto questo era esattamente scritto nell'articolo scientifico che ha pubblicato, e purtroppo i dati di tutte le organizzazioni mondiali, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicono che si possono, che li possiamo mangiare. Queste sono le parole testuali.
Avete domande? 3487 300 200, a Decanter via SMS. Alicia Keys, secondo me, ha la voce geneticamente modificata.
Ma ben venga.
Senti
allora,
come spinge.
Si spinge così.
Con noi c'è Roberto De Fez. Tante vostre domande.
Sì, allora, io non mi schiero. Ricordo solo che il mio nonno, contadino del Monferrato, viveva in perfetta armonia con la natura. Giuro, ciao Albi. Ecco, la natura, Roberto.
La natura non è buona e tutto quello che è naturale non è sicuro. La natura o un frutto nasce per riprodurre i semi, per far germogliare i semi, non per nutrire noi. Guardate che il 99,99% dei pesticidi esistenti al mondo sono naturali, lo fanno le piante.
Ecco, una cosa su questo. Quindi, biologico usa questi pesticidi naturali, usa i funghi. Che differenza c'è in questo caso? Cioè l'uso dei funghi per la coltivazione biologica oppure l'uso di pesticidi per quella, diciamo, tradizionale oppure OGM?
Diciamo, usando un fungo insieme alla molecola attiva, diciamo, alla parte che ci interessa per combattere qualche cosa, ci può essere tante altre cose che non ci fanno piacere. Il problema è di avere la parte buona e di escludere la parte cattiva. E usando un organismo intero questo non è possibile.
Mi sorge un dubbio. In questo momento, in Italia in particolare, allora noi mangiamo per via indiretta OGM, ci vestiamo con OGM, se ci facciamo un buco ci curiamo magari con una ferita, ci curiamo con del cotone che è OGM, quindi per via endovenosa.
E anche le banconote, gli euro che abbiamo in tasca sono fatti su trama di cotone.
Vabbè, ce ne ho poche.
Ecco, ma... perché c'è un divieto? Cioè, c'è il divieto anche alla ricerca, eppure c'è. Cioè, è un paradosso questo, no?
È assolutamente così. E guardate che non succede nel resto d'Europa. I miei colleghi scienziati del resto d'Europa possono sperimentare in pieno campo in Germania, in Francia, in Inghilterra. In Spagna ci sono le coltivazioni commerciali. a Cuba si sta piantando mais transgenico in questo momento. Solo in Italia non si può fare ricerca scientifica sugli OGM e non si può farla in pieno campo. È un paradosso solo di questo paese.
Quindi in conclusione, tu che dici? Cioè tu chiedi di aumentare l'investimento nella ricerca al fine di riuscire a capire definitivamente tutti insieme se fanno bene o male.
Io vi posso solamente citare una notizia che è del 6 gennaio e viene da Greenpeace, che ha detto ufficialmente che sta riconsiderando la sua posizione sugli OGM perché alla luce della situazione attuale vuole andare fino in fondo a capire se il golden rice, cioè il riso arricchito con il precursore di vitamina A, può servire a ridurre il numero di bambini ciechi che nascono in Asia. Quindi addirittura Greenpeace sta aprendo agli OGM.
Soia OGM proveniente dall'Argentina, già da molto tempo fa parte dei mangimi con cui nutriamo i maiali per i nostri prosciutti e le mucche per il nostro formaggio. Quindi, in un certo senso, sia indirettamente che anche inconsapevolmente, siamo a contatto con gli OGM. Ecco, sull'inconsapevolmente, secondo te che cosa si dovrebbe fare?
Io non vorrei cercare di convincere gli anti-OGM a tutti i costi che li devono mangiare. Vorrei che loro avessero il diritto di non vederli neanche dipinti. E vorrei che loro lasciassero a me il diritto di entrare in un qualunque supermercato italiano a comprarmi una polenta di mais BT che so che non ha avuto pesticidi sopra e non è contaminata dalle fumonisine, che sono pericolosissime tossine di funghi che fanno modifiche del feto, cioè che alterano, fanno malattie genetiche come la spina bifida. E questo è quello che io vorrei poter scegliere, come vorrei che la scelta di chi non li vuole possa essere libera di trovare quello che gli fa più piacere.
Usate nel biologico, no? Credo, quelle tossine di cui parlavi.
No, diciamo lì se coltiviamo del mais in maniera tradizionale, senza usare i pesticidi, il tenore di queste fumonisine sale moltissimo, perché deriva dal fatto che un mais biologico può essere più attaccato dai parassiti e quindi lì dove il parassita ha fatto un buco, un fungo si insedia e rilascia queste pericolosissime fumonisine.
Una domanda ti chiedono: hai letto Il Mondo secondo Monsanto, reportage di un giornalista francese? Gli OGM servono principalmente a veicolare i pesticidi abbinati alle sementi come il Roundup, che costituisce il 50% del guadagno di Monsanto.
Il brevetto di Roundup di Monsanto scade nel 2001, non è da lì che vengono i soldi, e quel documentario, se mi permettete, c'ha alcuni passaggi veramente malfatti. L'ho visto tutto, è un'ora e 42, ma è vero il fatto che dobbiamo avere una competizione con le multinazionali, dobbiamo poter non lasciare solo nelle loro mani tutto il mercato dei semi, e per farlo La strategia non è stare chiusi in un angolo e non fare nulla ed essere paralizzati dal terrore, ma è giocare la partita e cercare di vincerla con le nostre armi.
Comunque, secondo me il messaggio più bello è quello che ci ha mandato Max, che ci scrive: ma se incrociassimo le fragole notoriamente afrodisiache con la molecola della pillola blu?
E allora, abbiamo terminato anche questa ennesima puntata. OGM sì, OGM no, OGM boh, forse è questa la domanda che ci resta.
Ai poster, diceva Manzoni, mi sembra.
Noi salutiamo Roberto De Fez, ricercatore del CNR di Napoli. Grazie.
Arrivederci, grazie della disponibilità.
Beh, noi abbiamo fatto parlare anche un'altra parte, visto che comunque i negazionisti avevano già parlato, quindi sì e no, noi in mezzo, come l'ortolano.
Sì, come la zeta di Pusano, la gatta di Michelin, un poco ridere, un poco chiane. Se volete comparare le due puntate, www.decanter.rai.it trovate quella di venerdì, oppure quella di questa sera sempre sul sito internet.
Se mi volete continuare o a chiedere cose o a insultare, www.salmone.org è il sito dove trovate tutti i documenti di cui ho parlato stasera.
Non si nasconde quindi il nostro ospite Roberto De Fez. Noi ringraziamo tutti quanti voi per la pazienza. Decanter serve a stimolare la ricerca, lo studio e ad un intrattenimento. Adesso io andrò avanti e non mi fermo.
Certo, Onda Verde, poi Moby Dick. Ciao da Fede Tinto.
Radio2pod.rai.it.